Dunque, signor compressore, vogliamo cominciare da quella fatidica notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013?
Guardi, se me lo permette, io comincerei da ben prima.
Certo che glielo permetto. E da dove esattamente?
La mia crisi, a ben vedere, è cominciata fin dal mio arrivo alla Maddalena. Essere trasportato di nascosto, con scorte e sotterfugi, come se fossi una sconceria, un'impudicizia, una scoria nucleare, e sentire attorno a me tutta l'ostilità della natura, di quel luogo un tempo ameno, delle acque che scorrono nella clarea, di quegli spirti aviti e ora offesi dall'ingordigia di pochi e dalla forza bruta della polizia che li protegge. Tutto ciò mi ha fatto soffrire.
Soffrire? Ma lei è una fredda macchina.
Non ha mai sentito parlare dell'anima delle cose? I suoi sono solo pregiudizi di matrice antropocentrica e questo nostro dialogo, a sua volta veicolato da strumenti macchinici, ne è già una sonora smentita. Anche noi oggetti apparentemente inanimati, ancorché in maniera oscura, siamo una finestra sul mondo. Ha mai sentito parlare di Leibniz?
Leibniz? Non ci posso credere. Comunque, stava dicendo della sua sofferenza.
Sì, io fino a quel giorno avevo nutrito in cuor mio, o meglio, in quell'intima centralina che mi anima, l'illusoria certezza di essere un elemento del progresso, utile ad alleviare le fatiche dell'uomo e a migliorarne le condizioni di vita. Ero l'orgoglio, come tanti miei consimili, di chi mi ha progettato. E tale orgoglio corrispondevo dando il meglio di me. Quale ingenuità la mia!
E poi, che cosa è successo?
È successo che proprio quel fare furtivo, losco, da lestofanti, con cui mi hanno condotto alla Maddalena, mi ha instillato il dubbio che ci fosse qualcosa che non quadrava. Così mi sono guardato attorno con attenzione. Ho interrogato i miei colleghi, i cavi elettrici, i fari, insomma tutto il parco macchine del cantiere e tutti condividevano questi dubbi che sono diventati poi un'immensa tristezza.
Eh già, l'essere in luogo tristo rattrista.
Luogo tristo e dir poco. Col passare dei minuti e delle ore, dei giorni e delle notti, mentre io soffiavo e soffiavo, vedere gli alberi secolari tagliati, il bosco raso nella polvere, tutto ciò dava proprio l'idea di uno stupro in atto. E poi hanno il coraggio di parlare di terrorismo, perforare una montagna di cui tutto il sapere umano, quando anche grande sia, non può giungere a svelare il segreto, non è né più né meno che un'immensa violenza. E tutto ciò con la mia complicità. Cresceva in me la consapevolezza di pari con un agro senso di impotenza.
Capisco, ma che cosa può una macchina?
Appunto questo è il problema, e a guardar bene già la risposta. Nessuno sa cosa può una macchina. Io stesso non sospettavo di poter patire talmente tanto.
E quindi neanche il lavoro le dava sollievo.
Ma che? Quello era il momento peggiore. Mi accorsi che un certo sollievo lo provavo solo nei momenti in cui arrivavano quelli lì, i Giacu, con i loro canti. Si batte e si torna insieme. I loro schiamazzi, le loro battiture. Sì, erano incazzati, ce l'avevano con me e con tutti i miei colleghi. D'accordo, ma portavano un'aria di festa, i botti, i fuochi d'artificio, i campanacci, le canzoni.
E le Molotov.
E qui veniamo al dunque, quella famosa notte. Si dice che io sia stato una vittima, e questa è la cosa che più mi indigna.
Ma come la indigna? In che senso?
Anzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che l'altra notte hanno celebrato un requiem in mio onore. Soprattutto però voglio precisare che l'ideologia della vittima mi ripugna. Non sono mica un esposito qualunque che gioca costantemente a farne la parte. Per non parlare dell'autista di Rinaudo, che con la sua penosa messa in scena mostra il seguente paradosso: che oggigiorno la condizione di vittima, un tempo ritenuta tutt'altro che invidiabile, diviene invece oggetto del desiderio. E ciò almeno per due ragioni. La vittima ottiene automaticamente visibilità e autorevolezza.
Va bene, ma restiamo sul pezzo e torniamo a lei. Sta di fatto che lei si è beccata una bottiglia incendiaria in...
Dica pure in testa. Ma è proprio qui che sta l'equivoco. Per me infatti quel momento è stato liberatorio. E le dirò di più. Io mi sono mosso per andare incontro a quell'ordigno.
Mi sa che quella botta le ha proprio dato alla testa.
Il calore, l'ebbro formicolio dei miei circuiti che fondevano, il piacere arcano della pulzella d'Orléans.
Senti, senti, forse più che di un meccanico lei avrebbe avuto bisogno di uno psichiatra.
No, dico sul serio. Anche adesso che sono stato riparato, che le mie funzioni sono state ripristinate, che sono stato venduto all'asta come uno schiavo, continuo a benedire l'ora in cui sono stato liberato dall'onta che fino a quel momento avevo passivamente subito. Credo di poter parlare anche a nome di tutte le altre macchine presenti in quel cantiere, per le quali nutro profonda compassione, augurandomi che simili episodi si ripetano il più frequentemente possibile. Per noi sono, al momento, la sola via d'uscita da quell'inferno.
Moderi le parole, altrimenti rischia di essere iscritto nel registro degli indagati per istigazione al sabotaggio. Non sa che la libertà di parola è roba d'altri tempi. Forse è meglio finirla qui.
E allora mi lasci dire solo un'ultima parola per Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, quei quattro ancora in carcere. Non so, né mi interessa sapere se loro ci fossero o no in quella per me bellissima notte, ma quando penso a gente come loro mi si accendono tutte le lucine e mi batte forte il cuore, se solo ce l'avessi.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici. Scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato. M'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso. All'improvviso, non so perché, non lo so perché. All'improvviso, all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno. Capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito.
Oh.
mi hai guardato come nessuno.